Bentrovati da Radio Radicale per la nuova puntata del Politecnico, la trasmissione dove cerchiamo Gianmarco Pondrano Altavilla, che è il, come posso dire, un esponente, rappresentante del Centro Studi Gaetano Salvemini e l'Associazione per la Libertà nella e nella Cultura, assieme a me, Walter Veceglio. Cerca di valorizzare, di mettere in luce, di sottoporre alla nostra attenzione e conoscenza soprattutto personaggi importanti della nostra cultura, della cultura politica e della politica, che hanno inciso e che incidono ancora e che nonostante ciò sono però sconosciuti. Uno dei personaggi credo che purtroppo ai noi dica molto poco a un ragazzo di 20 anni e a una persona anche con qualche anno in più, è un personaggio che invece merita, e come, e grazie alla professoressa Manuela Mosca, ordinaria di storia del pensiero economico all'Università del Salento, cercheremo di, come dire, valorizzare. Stiamo parlando di Antonio De Vito De Marco, economista riduttivo, scrittore, saggista, anche quello sì, dice ma non dice, perché certo ha scritto e ha lasciato delle opere importanti, politico in senso alto, in senso nobile, ha fatto politica anche se non come tradizionalmente può essere inteso. Nonostante la sua grandezza, la sua nobiltà, la sua importanza, il suo aver inciso nella vita di questo paese, non solo di questo paese, per dire un'ovvietà, qui vale il Don Abbondio, Carneade, che era costui, o se vogliamo nobilitare il Foma Fomic del villaggio di Stepančikovo di Dostoevskij. Quindi, per quel che mi riguarda, io, avendo un retroterra, diciamo, giornalistico, mi hanno insegnato che una delle prime regole è che ti deve comprendere anche il lattaio che ha acquisito ai lui solo la licenza elementare, essere il più semplici e pedagogici, ma nel senso alto e nobile possibile, e quindi cominciare: Antonio De Vito De Marco, chi era costui, quando è vissuto, che cosa ha fatto nella sua vita? Adesso non so se Gianmarco mi è complice in questa operazione semplice, tra virgolette, ma credo che dobbiamo andare proprio all'ABC del personaggio.
Sì, Walter, ti ringrazio, ringrazio Radio Radicale, i nostri radioascoltatori, la professoressa Mosca che è con noi, e approfitteremo della sua conoscenza e dei suoi studi proprio su De Vito De Marco per appunto cercare di offrire ai nostri radioascoltatori un panorama quanto più chiaro possibile di questa figura che paradossalmente, o meglio, paradossalmente è la sorte di molte grandi figure del nostro paese, ha conosciuto un maggior studio, un maggior successo alle volte fuori dai confini italiani che non in Italia, dove invece ha operato lasciando una traccia non solo negli studi economici, ma anche in quella che è la storia del pensiero liberal-democratico veramente notevole. Ma senza aggiungere altro, chiederei alla professoressa Mosca appunto di darci le prime linee sulla biografia di De Vito De Marco.
Sono io che ringrazio voi per questa iniziativa e per avermi invitata a parlare di questa figura importante a cui ho dedicato molti anni di studio. Dunque, chi era? Antonio De Vito De Marco nacque a Lecce il 30 settembre del 1858 e nacque in una famiglia aristocratica e benestante. La loro casa familiare era in un antico castello, a Casa Massella, una frazione di Uggiano la Chiesa in provincia di Lecce. Poi Antonio trascorse gli anni dell'adolescenza, Antonio o Tuzzo, come lo chiamavano in famiglia, usavano mettere soprannomi a tutti i componenti della famiglia. Quindi Tuzzo li trascorse in un collegio, nel collegio Giuseppe Palmieri di Lecce, da convittore, sempre manifestando una sofferenza profonda per la condizione di collegiale. Durante il periodo in collegio, questo periodo in collegio fu anche segnato nel 75 dal dolore per la perdita della madre, con la quale Antonio aveva un rapporto particolarmente stretto di condivisioni, di letture, di amore per la cultura e per la storia. Poi nel 1877 Antonio si trasferì a Roma con i due fratelli, il maggiore Girolamo detto Momo e il minore Cesare detto Cucù. Poi c'erano anche delle sorelle che però non studiarono, come era usa quei tempi. E quindi si trasferì a Roma per frequentare la facoltà di giurisprudenza. E ci sono le lettere di questo periodo romano in cui si capisce che lui condusse una vita molto austera, molto dedita allo studio, però dedita anche a una formazione culturale di respiro più ampio, che comprendeva lezioni di lingua, di musica, di arte. Ecco, su questa fase della vita c'è una biografia scritta da Emilia Chirilli, l'ultima testimone diretta che io ho incontrato e che appunto ha trovato questa corrispondenza sia dal collegio che dall'università, e ha scritto un libro intitolato appunto Tuzzo. Poi Antonio De Viti De Marco si laurea nel 1881 e inizia la pratica legale presso un avvocato, ma detestava questo lavoro, l'abbandonò presto e quasi clandestinamente di nascosto dal padre consegue la libera docenza all'Università di Napoli. E poi da lì si sposta in varie università, prima a Camerino, poi a Macerata, poi a Pavia e poi torna nel 1887 definitivamente all'Università della Sapienza di Roma. Due anni prima, nell'85, il padre muore, e prima muore il fratello maggiore, Momo, e poi muore il padre. E quindi lui diventa, diciamo, il primogenito, e per cui affianca al suo lavoro accademico anche l'amministrazione del cospicuo patrimonio familiare che era costituito dalle estese proprietà che aveva ereditato. Nel 1890 rilevò con altri economisti, di cui magari parlerò, la testata del Giornale degli Economisti, una rivista mensile che in quel tempo era alla frontiera tra la ricerca scientifica ed era anche una tribuna di lotta politica. Ecco, il suo impegno politico cominciò molto presto e Antonio De Viti De Marco fu un militante combattivo. Quello che lui voleva, il suo obiettivo era di costituire in Italia un movimento liberal-democratico di stampo anglosassone, in cui l'obiettivo della libertà economica fosse sempre coniugato con la giustizia sociale. Diciamo, esiste una biografia politica di Antonio De Viti De Marco in un libro del 1985 di Antonio Cardini, che si intitola appunto Antonio De Viti De Marco, la democrazia incompiuta. Poi, dopo questi anni di impegno politico indiretto, nel 1901 venne eletto deputato nel collegio di Gallipoli, in provincia di Lecce, e aderì al Partito Radicale, al cui interno assunse una posizione dialettica e rimase in Parlamento per 20 anni, salvo una piccola interruzione di un anno, quindi dal 1901 fino al 1920.
Scusi signora, stiamo parlando Partito Radicale di Cavallotti, Sacchi, di questi personaggi.
Esattamente.
Qui. Quindi proprio i primordi del Partito Radicale.
Esattamente.
Mi scusi per l'interruzione.
No, prego. Ecco, in questi anni ereditò anche una tenuta nella provincia di Brindisi e ne assunse la conduzione con grande dedizione, con grande passione. Un'azienda vinicola lui fondò, immunizzando i vigneti dalla filossera, attraverso l'innesto su viti americane, introducendo macchinari agricoli moderni e inventando nuove tecniche anche di raffreddamento del mosto, e trasformando appunto questa proprietà terriera che lui aveva ereditato infruttuosa in un'azienda vinicola d'avanguardia. Ci sono delle descrizioni di questa trasformazione in giornali locali. E al momento dello scoppio della Grande Guerra lui fu un interventista, ma un interventista democratico, al fianco di Salvemini per esempio, e interpretando questa guerra come una guerra europea delle democrazie liberali contro gli stati autoritari. E quindi fondò a questo scopo la Lega Italo-Britannica proprio per favorire i contatti all'interno dell'intesa. E c'è una raccolta di suoi scritti e di sue idee su questi temi in un libro che si intitola proprio La guerra europea del 1918. Questo suo interventismo democratico e antinazionalista si rafforzò nel 17 con l'ingresso degli Stati Uniti nel conflitto mondiale deciso da presidente americano Wilson, con le cui posizioni e con il cui programma si trovò in grande sintonia. Quindi De Viti a questo punto vive tra Roma e il Salento, è docente, studioso, deputato, pubblicista, leader del movimento antiprotezionista, viticoltore e amministratore delle sue proprietà nel Salento.
Professoressa, soffermiamoci un attimo qui e la vorrei sollecitare proprio sul contributo di De Viti come economista. Lei faceva riferimento al Giornale degli Economisti e a una schiera di studiosi dell'economia che in quel momento rappresenta non solo a livello italiano ma a livello europeo, diciamo, un'avanguardia di quella che è stata poi definita la cosiddetta rivoluzione marginalista. In che cosa consiste e in che cosa consiste il contributo di De Viti?
Sì, poi magari riprendiamo la sua biografia.
Sì, sì, assolutamente.
Va bene, sì, sì, sì. Beh, sì, il nome di De Viti De Marco è associato al gruppo di marginalisti italiani. Gli altri nomi sono Vilfredo Pareto, Maffeo Pantaleoni, Enrico Barone. E come dicevo appunto, il Giornale degli Economisti fu la voce di questo nuovo paradigma teorico che si affermava in Italia, appunto il marginalismo, si affermava in Europa in verità, in tutta Europa. E beh, la teoria marginalista entra in Italia, con una forte opposizione contro la scuola storica che era stata dominante in Italia, che si era sviluppata lungo le linee appunto della scuola storica tedesca. I rappresentanti erano Luigi Luzzatti, Fedele Lampertico, Antonio Scialoia, Luigi Cozza. Ed era una scuola, questa scuola storica tedesca, che nella declinazione italiana era molto favorevole all'intervento dello Stato nell'economia. E la teoria marginalista, di cui appunto questi nomi sono stati pionieri in Italia, aveva invece un approccio che contrastava queste convinzioni. Sul piano scientifico, il contributo fondamentale al quale De Viti deve la sua fama, anche internazionale, è nell'ambito della scienza delle finanze. Prima di lui, come scrive Einaudi, la scienza delle finanze era in uno stato disordinato di precetti pratici, precetti politici, giuridici, sociologici. Invece fu De Viti che conferì autonomia alla scienza delle finanze come disciplina e sviluppò anche una teoria pura della finanza pubblica. Ecco, tornando al marginalismo, Piero Barucci, in un suo articolo degli anni 70, scrisse proprio che la scienza delle finanze fu il canale d'ingresso del marginalismo in Italia. Non so se vogliamo entrare nel merito del suo contributo scientifico sulla scienza delle finanze o se vogliamo parlare del Giornale degli Economisti.
Veniamo il ruolo appunto del Giornale degli Economisti come organo di questa avanguardia marginalista e anche l'impegno politico che poi ha il giornale nel denunciare anche il malaffare in determinati momenti della nostra vita nazionale.
Sì, ecco, come dicevo, De Viti insieme a Maffeo Pantaleoni, Ugo Mazzola e Fredo Pareto acquistò il Giornale degli Economisti, ma De Viti fu proprio la figura centrale. Basti pensare che la redazione del Giornale degli Economisti era nella sua casa di Roma, Quindi dal 1890 la testata diventa di questo movimento italiano marginalista. De Vitti diresse questa testata per più di 20 anni, fino al 1912. E come dicevo, grazie alla loro gestione, il giornale divenne sia una rivista che aiutò a sviluppare e diffuse anche a livello internazionale la teoria marginalista. Basti pensare che sul giornale degli economisti in quegli anni scrivevano economisti anglosassoni, per esempio Edgeworth scrisse un articolo sul monopolio prima in italiano nel giornale degli economisti e poi lo tradusse in inglese. Sembra incredibile oggi, ma in quegli anni chi voleva partecipare al dibattito teorico marginalista veramente alla frontiera scriveva sul giornale degli economisti. Però al tempo stesso questo giornale divenne una tribuna di commento politico per affermare e tradurre in pratica la loro dottrina, che era liberista e libero scambista. In particolare ogni mese nei fascicoli del giornale degli economisti c'era una pagina di cronaca, una cronaca politica mensile, in cui si esprimevano commenti alle notizie economiche e critiche all'operato dei governi. De Vitti scrisse questa cronaca per poco, dal 97 al 99, ma poi cercava, Pareto la scrisse a lungo, poi lui cercava delle persone adatte a commentare i fatti politici italiani. E in queste cronache De Vitti interpretava la crisi italiana di fine secolo come una conseguenza inevitabile dello statalismo e ne denunciava sistematicamente i costi per la collettività. Strettamente legata al giornale degli economisti ci fu anche un'associazione, l'Associazione Economica Liberale, che De Vitti dal 92 al 99 diresse con Pantaleoni, e che era stata fondata appunto per combattere da un lato i vincoli legislativi alla libertà economica e dall'altro l'aumento progressivo dello Stato, diciamo l'espansione del settore pubblico con l'aumento progressivo delle spese pubbliche, del debito pubblico e delle imposte. Forse conviene soffermarsi un po' sulla lotta antiprotezionistica di cui De Vitti fu leader.
Professoressa ci ha anticipato, volevamo appunto sollecitarla su questo punto, però la interruzione mi serve anche per chi si è messo in ascolto pochi minuti fa. Stiamo parlando di un personaggio importante, seppur poco, temo, ahimè, conosciuto, Antonio De Vitti De Marco, con la professoressa Manuela Mosca, ordinaria di Storia del Pensiero Economico presso l'Università del Salento. Ci ha anticipato, se così posso dire, introduciamo pure questo aspetto che è molto importante, anche direi è difficile calarlo dal tempo di De Vitti De Marco alla nostra realtà, però insomma credo che sia anche di attualità come questione, come argomento, quindi cerchiamo di affrontarlo con una questione di ieri, dibattuta ieri, affrontata ieri, che però c'è anche dei riflessi sull'oggi.
È sicuramente attuale oggi. Dunque, dal 1887, a partire dalla richiesta di abolizione della tariffa doganale dell'87, fino all'ultimo anno della sua attività politica, cioè il 22, De Vitti De Marco si impegnò sempre in battaglia contro il protezionismo, fu lui veramente il leader italiano del libero scambio. La convinzione che lo muoveva e che era saldamente radicata nella teoria economica in cui lui credeva era che il libero scambio consentisse di accrescere la ricchezza complessiva grazie alla specializzazione delle nazioni nelle produzioni in cui erano più efficienti. Quindi la specializzazione sia internazionale sia interna e al commercio internazionale dopo essersi specializzati. Quindi nel 1904 e poi ancora nel 1914 De Vitti fondò la Lega Antiprotezionista con lo scopo di raccogliere intorno a questa Lega tutte le forze parlamentari che erano contrarie alla politica doganale protezionista, inclusi i socialisti. Quindi ci fu un periodo di collaborazione, di intesa tra radicali e socialisti. E quindi De Viti e gli altri, il gruppo dei marginalisti di cui ho parlato, ma lui in prima linea, combatté una strenua battaglia per la riforma doganale dalle pagine del Giornale degli Economisti, dalle adunanze dell'Associazione Economica Liberale, dai banchi del Parlamento, dai comizi e dalle piazze del Mezzogiorno, perché lui si candidava nel collegio di Gallipoli appunto, dai congressi degli agricoltori, essendo lui un rappresentante di imprenditore agricolo, e dalle colonne dei giornali. Anche questo va rilevato, che De Viti fu molto presente nei quotidiani, oltre al Giornale degli Economisti, scrisse su molti quotidiani, specialmente Il Secolo, Il Popolo era il settimanale del suo collegio elettorale a Gallipoli, e poi, come ho già anticipato, l'Unità di Salvemini dal 14 al 20, lui fu co-direttore dal 16 al 18 della Unità, e poi anche sulla Voce di Prezzolini, ci sono molti articoli suoi. E quindi il suo ambizioso obiettivo era quello di smantellare, oltre alla convinzione che il libero scambio avrebbe accresciuto insomma la ricchezza, l'idea era che il libero scambio avrebbe smantellato i legami occulti tra uno Stato corrotto e dei gruppi industriali parassitari, i cui effetti ricadevano a suo parere sui cittadini in quanto consumatori e contribuenti. Ecco, questa categoria dei consumatori contribuenti è sempre quella che è molto presente negli scritti di De Viti e nella categoria che lui intende sempre difendere e proteggere.
Prego.
Professoressa, lei faceva riferimento prima all'impegno di De Viti come agricoltore e come proprietario terriero e alla spinta per l'innovazione nei suoi possedimenti. Come è legato a questa convinzione la necessità di una agricoltura ad elevato capitale rispetto a quella che era la situazione dell'epoca, da un lato alla lotta antiprotezionistica e dall'altro al suo impegno per il meridione, perché poi De Viti diviene uno degli esponenti di quella lunga stagione del meridionalismo italiano, ma con un punto di vista originale rispetto a tante altre voci che vengono spesso ricordate di questo movimento.
Sì, esatto. Diciamo, la sua battaglia, il suo impegno per il Mezzogiorno rientra nella sua visione del funzionamento dell'economia, nel senso che per De Viti vi era sempre inevitabilmente un conflitto di interessi tra industriali e agricoltori, cioè gli interessi industriali, gli interessi agricoli dovunque inevitabilmente erano per lui in conflitto. Il punto qual è? Che in Italia, a causa della conformazione geografica del territorio, De Viti rintracciava una vocazione prevalentemente industriale nel nord, mentre riconosceva un vantaggio al sud nella produzione agricola, e questo faceva sì che il conflitto tra interessi industriali e agricoli in Italia si traducesse in un conflitto, insomma differenze di interessi tra quelli del nord e quelli del sud. Ed è su questa base che sulla base di questa convinzione che egli affermò che il protezionismo in Italia produceva effetti diversi sulle diverse regioni del paese. Quindi per questo, in quanto meridionalista e imprenditore agricolo del sud, criticò drasticamente le misure protezionistiche. De Viti voleva che ci si affidasse alla semplice azione della concorrenza internazionale, e in questo modo, questo lui lo dice e lo ripete molte volte, in questo modo, se c'era libertà di scambi internazionali, gli imprenditori agricoli del sud avrebbero potuto, da un lato, importare dall'estero macchinari e beni intermedi prodotti di buona qualità a prezzi convenienti rispetto a quelli prodotti all'interno dell'Italia, e dall'altra esportare all'estero i propri prodotti, esportarli ad acquirenti stranieri che erano disposti a pagare prezzi più elevati rispetto agli italiani. Col protezionismo invece succedeva che non si poteva vendere vino all'estero e quindi bisognava venderlo al nord d'Italia a prezzi più bassi, e bisognava comprare i macchinari e i beni intermedi dal nord acquistando prodotti di minore qualità e a prezzi più alti. E invece lui era, diciamo, in questo modo, no, con il libero scambio, solo con il libero scambio, l'investimento in agricoltura sarebbe diventato redditizio e i capitali sarebbero stati attratti da questo settore. Questo avrebbe favorito la crescita economica del Mezzogiorno e dell'intero paese. Sul tema del Mezzogiorno De Viti intervenne sempre, sia in Parlamento che sui giornali che anche nei suoi scritti, anche per esempio a proposito della rete di trasporti terrestri e marittimi che lui voleva sviluppata ed estesa anche alle regioni, anche alle regioni meridionali. Vale la pena sottolineare il fatto che questa visione di De Viti dello sviluppo del Mezzogiorno era una posizione radicalmente diversa rispetto alla politica alternativa proposta in quegli stessi anni da altri economisti, primo tra tutti Francesco Saverio Nitti, una politica basata su provvedimenti speciali, su interventi straordinari per il Mezzogiorno, su lavori pubblici, su concessioni statali. Ecco, De Viti non apprezzava questa idea di sviluppo del Mezzogiorno, pensava che in questa politica si sarebbero sottratti capitali che potevano essere destinati a impieghi più remunerativi, vedeva questa come una fonte di ulteriori spese che avrebbero necessitato nuove imposte, addirittura la chiamava la politica del tozzo di pane che il governo usava per tacitare e dominare politicamente il Mezzogiorno, e poi profeticamente vedeva in questa politica una fonte di possibile corruzione locale, insomma un modo di alimentare la corruzione locale. Poi oltre al libero scambio, De Viti auspicava per lo sviluppo del Mezzogiorno anche una radicale riforma tributaria. In sostanza De Viti sosteneva che sotto l'apparenza di una legislazione uniforme per tutto il territorio nazionale, le imposte gravavano di più sul sud e le spese pubbliche avvantaggiavano di più il nord. Quindi il finanziamento pubblico dell'istruzione, la costruzione di ferrovie, i rimborsi per i costi delle bonifiche avvantaggiavano sempre il nord, che li utilizzava maggiormente, pur essendo finanziati dai contribuenti dell'Italia intera nella stessa misura. Quindi questa apparente equità celava, secondo lui, in realtà una sperequazione ai danni del sud Italia.
Le volevo chiedere, per contestualizzare un po' anche il personaggio e il periodo in cui si trovava a operare, a riflettere, all'epoca chi erano i Donald Trump della situazione? Cioè, lei ha parlato, si opponeva...
Crispi prima e Giolitti dopo.
E fuori dall'Italia?
Ho parlato di Wilson, che era l'opposto del Donald Trump.
quindi era, diciamo, De Viti De Marco si schierava con il presidente degli Stati Uniti. Ma nell'ambito europeo c'erano dazi, c'era una politica protezionistica che lui contestava? Com'era la situazione?
Sì, c'erano come adesso, c'erano politiche protezionistiche che chiamavano ritorsioni, che chiamavano, è sempre così, infatti quello che lui sempre sosteneva è che una politica protezionistica, cioè porre dei dazi alle importazioni, come vediamo oggi, avrebbe determinato immediatamente una ritorsione da parte dei paesi verso i quali si applicava questa politica aggressiva di dazi. E ho citato il dazio del 1887, che era il dazio sul grano, però quando lui fonda le leghe antiprotezioniste, sono gli anni in cui si stanno per stipulare degli accordi commerciali con altri paesi europei, e quindi lui in quel caso scrive per poter intervenire, per poter, come lui spesso sperava, dirigere la politica economica, influenzare la politica economica, avere un impatto, insomma, concreto sulla politica economica.
Professoressa, abbiamo lasciato il percorso biografico di De Viti al dopoguerra, un passaggio diciamo fondamentale per la nostra vita nazionale, che poi diventa rapidamente drammatico con l'avvento del fascismo, e che ha in De Viti un protagonista delle vicende, non fosse altro che per aver mantenuto ben alto lo standard della libertà.
È così. De Viti nel 21 non si ripresenta alle elezioni politiche e pone fine all'attività parlamentare, rinuncia anche al suo impegno politico in senso più ampio, alle sue attività pubblicistiche, e certamente deluso dal fallimento del suo progetto di fondare in Italia un partito liberal-democratico. Negli anni 20 De Viti si dedica principalmente alla revisione del suo manuale di scienza delle finanze, e poi nel 31, il 5 novembre del 31, all'età di 73 anni, rinuncia alla cattedra per non effettuare il giuramento di fedeltà al fascismo imposto ai professori universitari. C'è un libro di Boatti che si intitola Preferirei di no, e Boatti non parla di De Viti De Marco, non parla di questo gesto, ma altri ne parlano, a partire dalle memorie di un fuoriuscito di Salvemini che si rallegra del fatto che De Viti non ha firmato. Devo dire, pochi professori universitari rifiutarono di giurare, non di firmare. Il regime disse che erano stati solo 12 su 1200, ma in verità furono di più. Comunque gli economisti giurarono tutti. Alcuni di essi giurarono anche con l'intenzione di continuare a diffondere le idee liberali nelle aule universitarie, malgrado il fascismo. Invece De Viti dette le dimissioni con una lettera in cui motivava la sua scelta, sostenendo che questo giuramento sarebbe stato in contraddizione con i suoi convincimenti politici. E poi una lettera molto chiara, molto breve, e per lo stesso motivo nel 1934 si dimise dall'Accademia dei Lincei. E quindi cominciano qui 20 anni di un periodo di ritiro cupo, triste. Tutto il suo impegno scientifico fu riversato nella revisione del suo manuale di scienze delle finanze, e per il resto quello che sappiamo lo sappiamo attraverso una corrispondenza che lui tenne con i suoi giovani allievi, e poi anche passava sempre più tempo nella sua azienda vinicola del Salento. Quindi la sua passione di agricoltore fu l'oggetto del suo impegno nell'ultima parte della vita, ma incontrava sempre maggiori difficoltà, come tutta l'economia del Mezzogiorno, man mano che l'Italia fascista diventava sempre più chiusa agli scambi commerciali internazionali. E poi dopo la svolta autarchica del 1935, questa fu la completa chiusura.
Professoressa,
i suoi allievi erano Einaudi, le persone con cui c'è corrispondenza, Salvemini, Zanotti Bianco, Umberto Ricci e il più giovane Ernesto Rossi. De Viti muore a Roma il 1 dicembre del 1943.
Su Ernesto Rossi, professoressa, la vorrei sollecitare, perché lei giustamente ricordava, diciamo, il gesto importante di De Viti, De Marco e dei pochi altri che rifiutarono il giuramento, ma lo stesso Rossi, ci terrei che lei ricordasse per noi questo episodio, ne ricorda un altro di atto di coraggio di De Viti, De Marco, relativo a un suo volume.
Sì, sì. Ernesto Rossi aveva conosciuto De Viti nel 25 attraverso Salvemini, e poi ben presto nel 29 passa dei giorni a casa di De Viti perché decide lui insieme a Umberto Zanotti Bianco di aiutarlo a raccogliere i suoi scritti politici. Sui scritti politici che si pubblicano poi nel 1930 col titolo Un trentennio di lotte politiche. E qui c'è una prefazione di De Viti veramente toccante, in cui racconta sempre con quel suo stile molto sintetico l'avventura politica di questo partito, di questo gruppo, e poi finisce col dire che con l'avvento del fascismo questo gruppo fu travolto. Queste sono le ultime parole, quindi lo scrive come testimonianza, insomma, di un'esperienza. E Ernesto Rossi, dicevamo che appunto c'è stato un atto molto coraggioso di De Viti, perché dopo l'arresto di Ernesto Rossi, mentre era detenuto, De Viti lo ringraziò per avere letto le bozze del suo libro nel 1932, nell'edizione tedesca dei suoi Principi di finanza pubblica, di economia finanziaria. Nell'edizione tedesca, nella prefazione, lui ringrazia Ernesto Rossi dicendo a chiare lettere che era stato arrestato ingiustamente, che era detenuto in quel preciso momento. Quando Rossi poi nel 1948 scrisse la commemorazione di Antonio De Viti De Marco, rievocò quell'episodio dicendo appunto che gli era stato, che era ancora insomma commosso dal coraggio civico di De Viti, dal coraggio politico di De Viti, che aveva scritto queste parole esplicitamente proprio in quella edizione tedesca dei Principi, che probabilmente anche fu causa di un ritardo nella pubblicazione. Abbiamo trovato con un mio collega una corrispondenza tra Oscar Morgenstern, che aveva favorito il contatto con l'editore tedesco, in cui sembrava appunto che ci fosse un ritardo nella pubblicazione di quest'opera, che poteva essere dovuto sia al fatto che lui nel frattempo si era ritirato da professore, quindi lui diceva forse non sanno cosa scrivere a fianco al mio nome, oppure anche c'era un consiglio di togliere questa parte, e lui disse: se mi fate togliere queste righe io non pubblico.
Professoressa, perché stiamo parlando di un personaggio che ha visto l'affermarsi del fascismo e del nazismo e non ha avuto la fortuna di vederne la fine, il crollo e l'affermazione della democrazia. A un giovane di oggi, dell'anno di grazia 2025, perché Antonio De Viti De Marco può dire ancora qualcosa, ha ancora una sua qualità, una sua ragion d'essere ed essere studiato e merita una riflessione?
Beh, è vero, lui non vide concludersi la parabola del fascismo, ma essendo morto nel dicembre del 43 fece in tempo a vedere che la parabola stava per chiudersi, e anzi c'è una sua frase che riportano, non ricordo se Rossi o Zanotti Bianco, in cui lui diceva: adesso vorrei vivere perché voglio vedere come va a finire, con uno spiraglio di speranza e di ottimismo. Beh, perché è importante De Viti? De Viti è importante perché credeva nel valore educativo della cultura, della politica, dell'arte, dell'impegno politico. Lui e la moglie, di cui non parlo ma che meriterebbe di essere citata per le grandi attività di impegno femminista e di filantropia,
glielo può dedicare, signore.
Lo troviamo anzi estremamente importante, perché come è emerso giustamente negli studi, anche appunto nei suoi studi su De Viti, la figura della moglie è stata una figura estremamente rilevante. Ora, al di là del legame con De Viti, ma proprio come persona, quindi ci fa molto piacere se possiamo dedicarle qualche minuto.
Harriet Lathrop Dunham, la moglie di De Viti era nata a New York e i due si conobbero in Italia e si sposarono nel 1895. Quante cose potrei dire di lei? Intanto diciamo, la cosa più pertinente in questa intervista che mi fate è che lei partecipò molto attivamente alle battaglie politiche del marito, teneva corrispondenza con tutti i nomi che vi ho citati e quando ereditò dal padre una certa consistente fortuna cercò di impiegarla per sostenere i giornali in cui appunto che sostenevano la battaglia politica del marito, ma a parte poi scrisse anche sul giornale degli economisti vari articoli, uno dei quali probabilmente scritto a quattro mani con il marito. Insomma, era una donna intellettuale molto attiva. Certo, poi aveva un cotè che era del tutto di rilievo in sé per sé, come femminista attivista, come filantropa, Harriet Lathrop Dunham, che poi in Italia è famosa come Etta De Viti De Marco, faceva parte di un network di donne, alcune delle quali americane basate in Italia, che diciamo presero a cuore il destino di donne che avevano bisogno di emanciparsi, oltre ad essere diciamo una donna che firmò per la petizione per il diritto di voto alle donne, e fu anche una delle protagoniste del cosiddetto femminismo pratico, cioè delle iniziative di appunto per rendere le donne indipendenti, per esempio faceva parte delle IFI, le industrie femminili italiane, che raccoglieva una cooperativa che raccoglieva più di 400 laboratori sparsi per l'Italia, in cui tutto gestito interamente da donne, in cui donne che avevano bisogno diciamo producevano merletti, l'arte del ricamo, partecipavano a mostre, vincevano medaglie e poi introducevano in queste, diciamo, in questo lavoro, in questi laboratori, introducevano anche tanti elementi di quello che poi sarebbe stato il welfare state, un sistema di welfare articolato. Ci sarebbe molto da dire davvero su di lei, proprio per queste sue per questo suo grande impegno sociale, per questo suo lavoro a favore delle donne. Lei faceva parte anche del Consiglio Nazionale delle Donne Italiane che tenne un congresso e quindi lei partecipò con una relazione appunto su le necessità di tipo quello che noi chiamiamo il welfare, insomma, rispetto a un'epoca in cui ancora lo Stato non aveva sviluppato nulla da questo punto di vista, e quindi sempre in un'ottica liberale lei proponeva un aiuto solidale. Per esempio fu lei a gestire un ufficio a Roma, un ufficio sull'informazione e il coordinamento della beneficenza che veniva offerta, e questo ufficio, per dirne una, aveva anche una piccola banca per microcredito per aiutare particolarmente le donne.
Professoressa, all'inizio di questa nostra conversazione abbiamo accennato al fatto che De Viti De Marco ha avuto un notevole, forse superiore a quanto non ha avuto in patria, riscontro internazionale. Ci terrei se lei si potesse soffermare sul perché De Viti De Marco sia risultato poi così importante per l'opera e per lo studio, per esempio, di un premio Nobel come Buchanan.
Ecco, io non so se è vero che De Viti non ebbe fortuna in Italia, questa è una cosa che si dice, però diciamo che la sua avrebbe forse potuto avere più riconoscimenti, però era così intransigente che si capisce anche perché, no, io mi ricordo che parlando con gli studiosi di una generazione precedente dicevano avrebbe potuto avere un ministero, eccetera, ma in verità lui era così intransigente che difficilmente avrebbe potuto, diciamo, essere chiamato ad un incarico di quel tipo. Però come scienziato, come studioso, come economista, lui ha trasmesso un'eredità sia scientifica che politica non da poco. Io ho citato, abbiamo citato Ernesto Rossi, ma Einaudi, Luigi Einaudi gli stette molto vicino, anche in particolare nel periodo, nel ventennio, lo faceva lavorare, gli faceva ripubblicare lavori antichi suoi, recensiva i suoi libri. Quel trentennio di lotte politiche fu recensito da Einaudi con un titolo stupendo che era Per la storia di un gruppo che non riuscì ad essere partito. Ma altri nomi come Umberto Ricci, che fu rimosso nel 28 per le critiche che aveva mosso alla politica economica di Mussolini e poi fu costretto a espatriare, Antonio Cabiati, un altro economista sospeso dall'insegnamento per avere criticato le leggi razziali. E tutti sono continuatori delle sue idee antiprotezioniste, liberali, e in particolare della lotta contro la corruzione, che fu poi il nocciolo intorno a cui giravano tutte le attività di De Viti, contro le pressioni dei gruppi economici potenti, portatori di interessi particolari. E De Viti fu guida ideale per loro. E infatti Rossi scrive con chiarezza: il suo pensiero è vivo in noi, opera attraverso di noi. Quindi poi è vero, c'è un'eredità internazionale importante. Nel corso della sua vita De Viti raggiunse già un'ampia fama internazionale, aveva contatti frequenti, a parte che lui era molto cosmopolita già di suo, la sua nonna materna era inglese, la moglie americana, quindi passò dei periodi in America proprio stabilmente. E quindi questi contatti frequenti con economisti stranieri, lui ebbe tante recensioni e tante traduzioni, perché i principi di economia, ho citato la traduzione in tedesco del 32, ma poi furono tradotti in spagnolo e in inglese nel 36. E lei si riferiva adesso a Buchanan. Sì, io l'ho incontrato Buchanan proprio per chiedergli questo, e Buchanan, il premio Nobel dell'economia nel 1986, mi disse che aveva citato i principi di De Viti, che era appunto l'unico libro tradotto in inglese di questo filone di studi, già nel 49, a proposito del problema che era centrale in questo filone di pensiero, di elaborare un modello di Stato, cioè un modello per descrivere l'attività dello Stato attraverso strumenti di teoria economica, e questo De Viti l'aveva fatto. Quindi Buchanan dice che questa idea di come modellare lo Stato, prima di parlare di tasse, prima di parlare di spesa pubblica, prima di parlare delle attività dello Stato, ma che modello di Stato abbiamo in mente? E questo Buchanan dice, l'ho sempre avuto in the back of my mind, e attribuisce proprio a De Viti De Marco l'ispirazione per questa idea, che poi lo ha portato a fondare la teoria delle scelte pubbliche, la public choice. E non solo questo, la public choice, studiando recentemente con un mio collega, abbiamo anche notato che il realismo politico di De Viti, che compare soprattutto nei suoi scritti politici, anche quello ha molta parentela stretta con la public choice, cioè l'idea che nei governi realmente operanti, anche in uno Stato democratico, prevale l'interesse della classe al potere.
Professoressa, andiamo verso la chiusura di questa nostra conversazione e ci terrei a chiederle, oggi, a un lettore che volesse approfondire la figura di De Viti De Marco, che libro consigliare su De Viti De Marco e da quale scritto magari iniziare per avvicinare invece il lavoro a firma di De Viti De Marco stesso?
Allora, cioè, diciamo, la maniera più semplice e più leggera di approcciare De Viti De Marco è attraverso un documentario che io ho prodotto, non so come dire, ho favorito, ho preso l'iniziativa per questo documentario che ha già molti anni, perché lo feci girare nel 2008-2009, proprio perché avevo conosciuto quella persona che vi ho citato all'inizio, Emilia Chirilli, che aveva appunto, era una testimone diretta, l'aveva incontrato, conosceva la famiglia molto bene. E poi appunto un documentario che affronta la figura di Antonio De Viti De Marco a tutto tondo, nel senso che c'è un aspetto privato, poi c'è un'intervista ad Antonio Cardini sul suo aspetto politico, poi c'è una lunga intervista a Riccardo Faucci sul suo contributo scientifico, quindi tutti gli aspetti privato, politico, scientifico, e poi c'è appunto la sua fama internazionale con delle interviste a James Buchanan e a altri studiosi più giovani di queste teorie, uno dei quali è Steve Medema e l'altro è Richard Wagner dell'Università George Mason. Questo documentario, diciamo le interviste intere di cui poi alcuni frammenti compongono questo documentario, sono raccolte in un volume che è stato in italiano, è stato pubblicato da Bruno Mondadori anni fa. Questo è il modo più divulgativo, voglio dire, di approcciare De Viti De Marco. E poi ci sono tante, appunto, la biografia essenziale rimane quella di Antonio Cardini, un libro molto bello e anche avvincente, in cui la storia politica è molto contestualizzata, molto più contestualizzata di quello che sto facendo io adesso. Ecco, che libro leggere di lui? I libri, De Viti non ha una prosa amichevole col lettore, lui viene raccontato spesso che lui cercava le parole con lunghi silenzi tra una parola e l'altra per trovare la parola giusta. Salvemini ha anche raccontato che lui cancellava e riscriveva infinitamente, infinite volte, per trovare le parole, il minor numero di parole per dire quello che voleva dire, che significa che la sua prosa, insomma, non è scioltissima, non lo era quando parlava e non lo era quando scriveva. Però quindi gli scritti scientifici richiedono, insomma, un po' di impegno. Però ecco, forse se dovessi citare uno degli scritti scientifici è il primissimo libro, non il suo primissimo libro in assoluto, ma il primissimo libro in cui De Viti espone il suo, diciamo, fonda la disciplina della scienza delle finanze, da lui definita economia finanziaria, ed è un libro dell'88, Il carattere teorico dell'economia finanziaria. È molto tecnico, però è un libro piccolo e si capisce il carattere, diciamo, fondante. Invece sono sicuramente appassionanti i saggi contenuti nel trentennio di lotte politiche. Quello è un libro veramente molto appassionante da leggere.
Credo che purtroppo il nostro tempo sia esaurito, signore. La professoressa, lo dico a beneficio degli ascoltatori, abbiamo ascoltato sulla figura, il profilo, l'importanza di Antonio De Viti De Marco, abbiamo ascoltato la professoressa Manuela Mosca, ordinario di storia del pensiero economico presso l'Università del Salento. Parlando di Antonio De Viti De Marco, abbiamo anche parlato un po' della consorte, che, a quanto abbiamo compreso e capito, è un personaggio che forse meriterebbe di essere trattato a parte, magari anche altri personaggi come lei, ma confidiamo nella sua disponibilità in un prossimo appuntamento, sempre qui a Radio Radicale, su questo tema, su questo argomento, su questi personaggi. Non ci resta che ringraziarla e dire purtroppo il tempo è volato e ci sarebbero state tante altre cose da dire, ma speriamo almeno di aver incuriosito qualche ascoltatore che approfondisca, che vada a cercare, che vada, insomma, che si appassioni a questo personaggio, all'epoca in cui ha vissuto, le sue teorie, le sue proposte, che sono di una validità come di un'attualità che ancora oggi, insomma, meritano di essere conosciute, meritano riflessione, e quindi la ringraziamo per questo.
Grazie a voi.
Grazie Walter, ringraziamo i radioascoltatori, chi ci ha seguito in regia per Radio Radicale, e diamo appuntamento alla prossima puntata del Politecnico. Grazie a tutti.